Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata intervisteremo Teresa dell'Assemblea Romana di Non Una di Meno, che ci racconterà gli sviluppi e i progetti e i programmi di questo mese ricco di iniziative della lotta intersezionale e transnazionale contro la violenza sistemica strutturale di genere. Continuano gli appuntamenti con il Queerzionario, la nostra rubrica di lessico inclusivo. Stavolta si approfondirà la T come trans a cura di Rumi del collettivo Deragliamento Ferroviario. La dottoressa Cuor di Patata ci darà nuovamente consigli molto utili sul come prenderci cura di noi nei momenti difficili. Bentrovati a tutte e tutte, tornano le sbarbine su radiosonar.net. In questa puntata daremo grande spazio al racconto delle mobilitazioni contro la violenza sistemica e strutturale di genere e soprattutto a sostegno e voce di tutte le lotte internazionali e transnazionali che in questo mese prendono le piazze e trovano nuovi modi per comunicare, anche con le dovute distanze fisiche ma mai sociali, quello che è un movimento che sta inglobando e difendendo i diritti di tutte e tutti e tutto, partendo ovviamente dalla persona e dell'autodeterminazione del corpo, ma arrivando a tutti gli aspetti come il importantissimo in questo periodo lavoro di cura e non solo ovviamente. Daremo quindi spazio a un'intervista con Teresa che ci racconterà tutto questo a partire dal senso, finendo nelle metodologie e nelle nuove pratiche. E a questo punto, come ogni trasmissione delle sbarbine, si comincia con della buona musica tutta al femminile.
To be living, loving you, there's a way. Ooh, everybody say you can do anything, everything, yeah. But what good, honey, what good can ever bring? 'Cause I ain't good at you. I wanna talk about love and trying to hold somebody the way I love you, babe. And I've been loving you, babe. In my brain. Oh, I can see your face again. Be so blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Oh, but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good? You don't know. after you, babe. But I just want you to know I tried.
Siamo con Teresa dell'Assemblea Romana di Non Una di Meno per raccontare questo importante mese di novembre ricco di tante iniziative ma soprattutto ricco di tanti contenuti su cui riflettere. Solitamente il mese di novembre è il mese che a Roma anche dà la riflessione là a tante assemblee e a tanti momenti in cui il movimento si incontra e scende nelle piazze, a partire proprio dal mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne e non solo, perché questo novembre sarà ricco in realtà di molte altre iniziative, proprio perché il percorso di Non Una di Meno è un percorso aperto che ha intrecciato le lotte di tante e tanti e tantu. Quindi Teresa, lascio a te la parola per raccontarci cosa sta organizzando il movimento in questi giorni e cosa accadrà a partire dal 21.
Grazie mille Claudia, grazie davvero anche per il tempo, un saluto a tutte, tutti e tutto. Allora, sì, ti racconto perché ovviamente questo 25 novembre, che come dicevi tu è la giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e contro la violenza di genere, e dei generi, è ovviamente un 25 novembre molto diverso da quelli degli scorsi anni. È il 25 novembre nel vortice della pandemia, una pandemia che ha messo in evidenza le fratture e le falle sistemiche della violenza strutturale, che come Non Una di Meno, come femministe, come transfemministe abbiamo denunciato nel corso degli ultimi anni, anche nel nostro piano, diciamo, contro la violenza. Quindi ha messo in luce e in evidenza una serie di questioni sistemiche che riguardano ovviamente il lavoro di cura, la questione stessa della violenza. Assistiamo a un aumento vertiginoso della violenza domestica, della violenza maschile contro le donne, del numero dei femminicidi, ma anche ovviamente della violenza di genere. Se pensiamo che quest'anno a livello mondiale sono state uccise anche 350 persone trans, che registrano quindi un aumento del 6% rispetto allo scorso anno. Una violenza che quindi va a incidere sulla precarizzazione delle nostre vite, che è già in essere, smantellate, diciamo, no? Ovviamente dal sistema neoliberista, dalle politiche di definanziamento di tutto quello che è le strutture pubbliche, ma che oggi proprio quelle dimensioni, no? Non produttive della società, ma fondamentali ed essenziali, sono, diciamo, nel cuore pulsante di questa pandemia. Parliamo della sanità e della salute, parliamo della scuola, parliamo del lavoro di cura che si fa, nelle case, nelle comunità, a livello territoriale. Quindi, questo ci pone di fronte a un 25 novembre molto diverso, un 25 novembre dove vogliamo gridare ancora più forte la nostra rabbia e dove non ci rassegniamo ovviamente all'isolamento di questo distanziamento, ma anzi a ritessere ancora più forte di prima le trame della solidarietà e della lotta intersezionale che portiamo avanti come non una di meno. Respingiamo diciamo le ulteriori polarizzazioni anche che questa pandemia ci offre rispetto a dover scegliere tra la salute e la sopravvivenza, tra il pane e il salario. Quindi in questa giornata vogliamo tornare ovviamente a ricentrarci sulla violenza strutturale e le sue molteplici forme, anche quella stessa della violenza economica, della violenza razzista, istituzionale, dei tribunali. In questo senso, già lo scorso anno, come dicevi tu, abbiamo iniziato a tracciare e a tessere ovviamente delle interazioni, dei fili dentro l'una di meno e a costruire un percorso che partirà già dal 20 novembre col TDOR, che è il Trans Day of Remembrance. Sorry. E già in quella giornata ci sarà un'importante assemblea che ribadisce che ci vogliamo tutti vive, riprendendo lo slogan delle compagne latinoamericane, Vives nos queremos, e attraverso questa assemblea online pubblica si cercherà di affrontare e di denunciare la violenza patriarcale sulle persone trans e sui corpi e le soggettività non conformi, passando anche dai temi ovviamente legati alla più recente legge Zan e all'alto tasso di transicidi che ci sono stati, appunto, come dicevo prima, ma anche come la pandemia stessa e il Covid e la crisi che ne deriva ha messo ancora di più in luce, appunto, l'intersezione delle violenze, delle linee di oppressione e di privilegio, ma anche l'intersezione delle nostre lotte. E attraverso questo filo e una serie di azioni anche di comunicazione e performative e sostanziate da questa assemblea pubblica, arriveremo poi anche al 25 novembre, dove a livello nazionale, ovviamente quest'anno non possiamo fare la manifestazione nazionale che negli scorsi anni ha invaso Roma in un modo così travolgente e potente, ma saremo travolgenti e potenti nei nostri territori, a seconda delle capacità ovviamente che le misure di restrizione ci impongono in questo momento. Però c'è una forte voglia di riprenderci lo spazio pubblico, di riprendere la voce e di portare le nostre rivendicazioni e le nostre denunce rispetto a quello che questa pandemia sta infliggendo sui corpi delle donne e delle libere soggettività. In questo senso, il 25 novembre, già, insomma, in questo periodo stiamo lanciando una serie di elementi comunicativi che viaggiano sui social. Dall'altra, il 25 novembre vogliamo, almeno a Roma, scendere in mattinata a Montecitorio e rivendicare davanti alle istituzioni il nostro piano, il fatto che noi abbiamo già delle soluzioni delineate e nel pomeriggio di quella giornata inaugurare un posto, identificare un posto nel tessuto urbano romano che ci permetta di andare a esprimere la nostra rabbia, il nostro riconoscimento, le nostre emotività ogni qualvolta un femminicidio o un transicidio succede. Quindi uno spazio dove possiamo andare a esprimerci. Da lì passeremo, al 28, dove invece, essendo un sabato, scendiamo di nuovo in piazza, ovviamente sempre in modo sicuro, in modo protetto per la salute nostra, di tutte e di tutto. Lo faremo quindi con tutte le cautele, necessarie, ma saremo alle 16 a Piazza del Popolo, anche lì con, dei momenti di performatività, che riportano insomma tutta la carica sostanziale. Quindi saremo in un percorso anche a livello nazionale, online e offline, per ribadire che la posta in gioco non è la gestione dell'emergenza, ma è la riorganizzazione totale della società e la sovversione dell'esistente. È una trasformazione che non è, solo la trasformazione radicale di quello che viviamo, ma che ha una direzionalità ben precisa e una traiettoria chiara, che è femminista e transfemminista, altrimenti non possibile. In questo senso credo che, ecco, sia importante riportare anche i corpi che sono stati fortemente oppressi, insomma, dalla pandemia, messi in difficoltà e sotto scacco, riportando anche quel concetto di corpo-territorio, no? Di cui le compagne latinoamericane ci parlano spesso e che poi collega anche le motivazioni di questa pandemia, che sono legate, ovviamente all'estrattivismo, a dei modelli di sviluppo industriale che ovviamente hanno fortemente danneggiato l'ecosistema, i corpi umani e non umani, ettari e ettari di monocultura che hanno distrutto intere popolazioni e interi territori. Quindi tutto quanto torna a galla in una visione in realtà molto organica e molto, diciamo, assertiva rispetto al futuro che vogliamo, anche per ricordare e rilanciare che poi comunque senza di noi il mondo si ferma. Quindi non vogliamo essere una nuova statistica della nuova povertà, non vogliamo essere angeli, non vogliamo essere gli eroine o gli eroinu, vogliamo ovviamente un riconoscimento e un ruolo chiaro in questa trasformazione e un recovery fund che riesca a rimettere al centro veramente un ruolo pubblico sostanziale, rimetta al centro i fondi per le dimensioni non produttive ma essenziali per la riproduzione della vita e della cura, vogliamo l'autodeterminazione dei nostri corpi e ovviamente vogliamo un salario di autodeterminazione, un reddito, scusami, di autodeterminazione che ci permetta di fuoriuscire in modo autonomo dalla violenza, vogliamo un permesso di soggiorno europeo libero e garantito per tutte le migranti che attraversano, i migranti che attraversano il mare, vogliamo insomma rilanciare il nostro piano con ancora più forza perché siamo determinate e convinte che molte delle risposte a questa crisi sono lì e quindi con i corpi cercheremo di portarle alcune una volta in piazza, nei media, offline e online. Chiudo anche dicendo che in tutto questo non una di meno non è sola a livello nazionale, siamo anche intrecciate e fortemente attive all'interno di uno spazio transnazionale che vede la partecipazione di tantissime realtà femministe e transfemministe che negli ultimi anni si sono rese protagoniste dello sciopero e delle lotte, questo è un ulteriore elemento molto forte, no? Anche con le sue difficoltà in questo momento pandemico, però la pratica dello sciopero, la sua processualità è chiaramente rilanciata anche in questo 25 novembre, però uno spazio dove ci sono da tutte le realtà, le organizzazioni, i movimenti collettivi delle Americhe, così come dall'Europa, dall'Asia, stiamo cercando di insomma, coinvolgere anche le compagne in Africa che in questi momenti sono anche molto attive in Nigeria, per esempio, per denunciare la violenza statale e istituzionale. E ovviamente vogliamo ispirarci anche a chi, nonostante la pandemia, è riuscita a tirare e a fermare ovviamente la violenza, come è stato per le polacche che sono riuscite attraverso anche lo stesso strumento dello sciopero e un'ondata di mobilitazioni inarrestabili, insomma, a mandare indietro un progetto e una decisione di legge che minava fortemente e violava i nostri corpi. Quindi tutto questo non è in solitudine, è un 25 novembre che si attraversa a livello transnazionale dalle compagne curde, alle compagne palestinesi, cilene, argentine, messicane. Vediamo in questi giorni le mobilitazioni in Perù e in questo senso lanceremo il 25 novembre anche un'assemblea pubblica transnazionale dove parlare di pandemia, dove parlare di pratiche di mobilitazione e di lotta in questo momento di crisi e dove rilanciare ancora una volta lo sciopero e la pratica dello sciopero che vive insomma nelle nostre lotte.
Un movimento che è cresciuto tantissimo in pochi anni e che appunto da una lotta partita dal Sud America adesso diventa una lotta transnazionale e intersezionale che mette insieme veramente tutto praticamente al produrre meccanismi sempre nuovi che tengano sempre più insieme tutte le vertenze a livello macro. E allora ti chiedo come questo in un periodo di così difficile, no? Gestione delle relazioni in un periodo che ci vorrebbe distanti socialmente, ma noi ci rifiutiamo di accettare il termine socialmente e preferiamo chiamarla distanza fisica o comunque misure di tutela, prende forma e si realizza per creare un percorso così articolato.
Sì, grazie Claudia. Infatti credo su questo hai toccato un punto fondamentale anche rispetto al rifiuto del distanziamento sociale, no? Anche uscire, diciamo, dalla frammentazione, dall'isolamento è un elemento di cura in questo momento fondamentale. Credo che non è semplice mantenere e, come dire, non rassegnarsi a tenere solo le difese di quello che si è costruito, ma provare in modo assertivo a veramente superare questo e, come dici tu, dare vita e spazio e corpo a queste nuove articolazioni, all'intersezionalità di questi tessuti. Non è semplice, molto ovviamente viaggia a livello virtuale in questo momento, però c'è questa esigenza profonda, c'è l'esigenza profonda comunque di essere in grado di anche in questo momento di continuare a mutuare delle pratiche e costruire solidarietà a livello globale, a livello intersezionale rispetto alle lotte, no? Cioè, sappiamo che negli ultimi anni abbiamo fatto un incontro come Non Una di Meno Roma proprio a livello transnazionale 2 settimane fa, invitando dal Cile, dall'Argentina e dal Messico delle compagne nelle quali ci siamo dette finora siamo riuscite a livello di movimento femminista, transfemminista, transnazionale a fare una serie di cose, no? Diceva Veronica Gago, siamo riuscite a offrire una lettura della violenza collettiva mantenendo ed esplicitando le interconnessioni di questa violenza e come si articolano e si interconnettono tra di loro attraverso i corpi e nei territori. Siamo riuscite comunque come movimenti a dare impulso a proposte concrete di politica anti-austerity e anti-neoliberali, neocoloniali, anticoloniali, neoliberiste, razziste. Siamo riuscite a mantenere questo lavoro transnazionale in modo costante, che adesso si è riacceso proprio dall'esigenza di dover capire di fronte a questa pandemia come ripartiamo e come rimettiamo in circolo la creatività anche di immaginare nuove pratiche oggi, visto che queste sono necessarie. E poi l'altro elemento che Veronica delineava era anche l'importanza di fare tutto questo da una prospettiva antifascista, ovviamente. E quindi ovviamente oggi si pone una nuova sfida, che è quella anche di riportare a galla, diciamo, la precarizzazione delle vite, ma anche di come si riporta la casa come spazio anche di conflitto, non solo rispetto alla violenza, ma anche la casa oggi come laboratorio del capitale, lei diceva, no? Lo smart working e molte delle articolazioni, ma anche chi la casa non ce l'ha. E quindi come in Argentina, per esempio, in questo momento di pandemia, mai come prima, si allaccia fortissimo la lotta per la vivienda, quindi per le case, per il diritto all'abitare e la lotta femminista e transfemminista. Quindi questo ci porta e ci dà nuove chiavi di lettura, lo stesso vale dal punto di vista ecosistemico, no? Anche come questa crisi che oggi viviamo, che è una crisi della cura e della riproduzione sociale, è evidente e ci porta a dover affrontare in modo molto forte, per esempio, il tema del diritto all'acqua e del cibo, che cosa mangiamo, da dove vengono le filiere, che tipo di sfruttamento e di violenza c'è dietro la produzione agricola e industriale, che cosa succede alle migrazioni, ai braccianti, a chi lavora ai campi. Quindi dobbiamo essere molto attente per rifiutare in modo molto netto qualsiasi tentativo in questa pandemia di ripatriarcalizzare ancora di più la società, e dobbiamo invece trarre energia mutua veramente per trasversalizzare in modo possibile e in modo molto forte le lotte femministe e transfemministe e far sì che non perdano specificità, ma riescano veramente a contaminarsi e ad ampliarsi, garantendo le diversità e l'arricchimento che questo comporta, ma rimanendo situate molto chiare rispetto alla lettura che offrono. Io credo che questo oggi, sia fondamentale e si stia articolando sempre di più, perché c'è un'esigenza profonda che tocca alle nostre condizioni materiali di vita, alle nostre condizioni di riproduzione sociale della vita e ai nostri diritti e inviolabilità dei nostri corpi.
Come si articolerà il percorso in preparazione delle iniziative del 20, declinandole praticamente poi in azioni concrete e soprattutto dove chi ci ascolta può partecipare, oltre nelle assemblee pubbliche lanciate attraverso i canali social di Non Una di Meno, come si può insomma, chiedere informazioni, partecipare e ricordiamo anche comunque quali sono i canali social.
Sì, grazie. Allora, ovviamente come dici tu, ci saranno delle assemblee pubbliche ogni giovedì, come di consueto alle 18:30, che vengono, diciamo, comunicate su Facebook, social media, gruppi Telegram e Instagram. E ovviamente quello è il momento in cui riusciamo a confrontarci tutte e tutti, rispetto alla preparazione. Sono già uscite a livello di social media, alcune informazioni, per esempio, volevo rilanciare l'assemblea del TIDOR per il TIDOR il 20 novembre, che sarà alle 19 e potete vederlo nella pagina di Facebook delle libere soggettività trans, Non Una di Meno. Lì troverete un po' tutti i dettagli su come partecipare. L'idea anche di attraversare con dei flash mob, ma anche degli elementi diciamo comunicativi di impatto, per esempio i bagni, no? I bagni dei posti, dei ristoranti, per garantire che i bagni siano di genere autodeterminato e quindi costruire le proprie figurine per rivendicare questa roba qui, anche attraversare il fucsia, no? Che è un colore che ci ha accompagnato in questi anni e non a caso, per esempio, da Non Una di Meno Milano oggi è stato pubblicato e credo sia importante ricordarlo, un fantastico telegiornale sulla zona fucsia, in cui in un momento in cui l'Italia è divisa in queste zone colore, si rivendica una zona fucsia dove ci sia diciamo libera dalla violenza strutturale sulle nostre vite e dove ci sia rivendicazione dei vari punti fondamentali rispetto ai vari temi che attraversano appunto le nostre vite. E poi ecco, penso che piano piano usciremo sempre di più sui social, sulla pagina di Non Una di Meno Romana, sulla pagina di Non Una di Meno Nazionale uscirà a breve l'appello nazionale che richiama diciamo un po' alle attività e mette insieme le idee e presto usciremo anche sui social a livello di assemblea transnazionale femminista e transfemminista per lanciare anche un testo il 25 scritto collettivamente da tantissime realtà a livello transnazionale che lancerà con la data a questa assemblea pubblica che dovrebbe esserci i primi di dicembre. Poi abbiamo lanciato una serie di pillole anche sui social media come Non Una di Meno Roma chiamate Blob Shell che tendono un po' a evocare il famoso programma di Blob, ma che rimette insieme in un concentrato tutta la violenza mediatica, culturale, patriarcale sulle donne e sulle libere soggettività e ne faremo una appunto dedicata alle libere soggettività anche per lanciare il TIDOR.
Io ti ringrazio anche per aver introdotto quest'ultima pratica di divulgazione di informazione che a maggior ragione sottolinea come tutti i canali possono diventare un canale di lotta e di divulgazione di contenuto. Ti chiedo velocissimamente di riassumere gli appuntamenti più importanti così che magari chi ci ascolta li segna anche in agenda.
Grazie. Allora, vi chiederei di segnare, l'ho già detto, però allora il 20 novembre assemblea Vives Nos Queremos per il TIDOR, assemblea online ore 19, 25 novembre ore 11 a Montecitorio. Nel pomeriggio faremo sapere presto che ora e che luogo ci ritroveremo. Per quanto riguarda un luogo urbano dove esprimere la nostra rabbia per ogni femminicidio, che in questi giorni poi sono stati uno ogni 2 giorni durante il lockdown, e il 28 novembre invece alle ore 16 saremo in Piazza del Popolo per appunto rompere il distanziamento sociale con la cura e la tutela di tutte, tutti e tutto, però per rivendicare che basta violenza e soprattutto che senza di noi il mondo si ferma.
Grazie mille Teresa per questo tuo contributo e ci rivedremo, insomma, penso e spero. presto, nonostante le distanze, nonostante le attenzioni.
Grazie mille a te Claudia, grazie davvero e grazie a chiunque ha sentito.
Cosa sono queste lettere qua? LGTB, LGBT, LGTBQ, I, P, A, più? Ma cosa sono queste lettere qua? Lo scoprirete nella rubrica Il Quizionario con le sbarbine su Radio Sonar.
Allora, buonasera a tutto. Io mi chiamo Rumi e Mari mi ha chiesto di parlare della lettera T come trans. Allora, intanto c'è da fare una precisazione. Non solo il genere è assegnato, non solo il genere ci è assegnato alla nascita ed è un costrutto, anche il sesso ci è assegnato alla nascita ed è un costrutto. Questo cosa significa? Non voglio assolutamente negare il dato biologico, il fatto reale di, diciamo, dell'avere una caratteristica piuttosto che un'altra, né dell'esistenza di queste caratteristiche, né tantomeno voglio dire che alla nascita ci assegnino un pene o una vagina. Quello che voglio dire è che alla nascita assegnano a queste caratteristiche, che di per sé non hanno un significato, un'identità maschile o femminile. Quindi, maschile e femminile non hanno di per sé una corrispondenza reale, sono per l'appunto, quello basato sui genitali, ovvero appunto la costruzione del maschile e femminile, è semplicemente un filtro attraverso il quale possiamo sistemare i corpi, uno dei filtri possibili attraverso i quali si possono sistemare i corpi. E di conseguenza è semplicemente un modo per interpretarli, quindi è un significato che gli è assegnato. Di conseguenza, cioè, questo cosa significa? Che fondamentalmente si prendono delle caratteristiche e per l'appunto le si sistemano secondo uno schema che in questo caso è per l'appunto maschile o femminile, quindi in questo senso è un costrutto. E ovviamente per l'appunto questo non nega il fatto che esistano determinate caratteristiche. Il sesso poi di per sé è bimodale, intanto il sesso non è soltanto quello genitale, mentre per l'appunto l'assegnazione di maschile o femminile è basata esclusivamente sul genitale. Il sesso è basato sul fattore genitale, ormonale, anatomico e cromosomico. Quindi il sesso di per sé è bimodale, ovvero fondamentalmente ci sono due modelli sintetici, maschile e femminile per l'appunto, che sono quelli a cui la maggior parte dei corpi si approssima di più. Quindi per l'appunto il sesso presenta due mode, i nostri corpi si presentano sistemati secondo queste due mode, ovvero secondo la vicinanza a questi due modelli. Poi, questo perché tutta questa premessa? Perché praticamente sulla base dell'assegnazione per l'appunto di un significato, di un'etichetta, di un nome a determinate caratteristiche che di per sé un nome non ce l'hanno, cioè una presistemazione, un presignificato non ce l'hanno, viene assegnato anche il genere, ovvero praticamente, fondamentalmente, la concezione della persona nella società si basa sull'unità genitale, sesso, genere, ad esempio pene, maschio, uomo. Questo perché? Perché praticamente che l'assegnazione di questi presignificati a delle caratteristiche che di per sé un significato non ce l'hanno, serve fondamentalmente a sistemare i corpi, a predestinare i corpi, sistemandoli per l'appunto secondo un certo destino sociale ed economico, quindi a garantire il monopolio delle risorse soltanto a determinate persone e naturalizzare questo predominio basandolo per l'appunto sulla biologia, basandolo sul corpo. E quindi tutto questo per dire cosa? Per dire che le persone trans sono state patologizzate proprio in base a questa concezione di unità, quindi genitale, sesso, identità, ok? Sono state patologizzate proprio in questo senso, tant'è vero che la parola di cui io mi dovrei occupare stasera è trans asterisco, ma questa parola è di più recente utilizzo. I termini storici sono transessuale oppure transgender. Transessuale è una parola inventata da Henry Benjamin ed è una parola fortemente patologizzante. Perché? Perché per l'appunto la concezione genitale, sesso, identità, radica l'identità nel genitale, nel corpo. Di conseguenza, praticamente, fondamentalmente, una persona per effettivamente essere del genere che, di cui a cui realmente apparteneva, si pensava dovesse necessariamente cambiare il proprio corpo, necessariamente voler cambiare il proprio corpo. E questo è il significato di transessuale, da cui derivano anche termini come M2F ed F2M, che sono abbastanza invisi alla maggior parte della comunità trans, perché comunque sia stabiliscono un prima e un dopo, come se prima si fosse stati del genere che è stato assegnato alla nascita e dopo invece ci si sia per l'appunto cambiati nel proprio genere reale, quando in realtà non è così. La persona è sempre stata del genere a cui effettivamente appartiene, perché c'è da fare questa precisazione: una persona trans è una persona che non si identifica con il genere che gli è stato assegnato alla nascita. Ora, spesso si legge che invece non si identifica con il sesso biologico. A parte quello che ho detto io, solitamente quando si dice che quando viene riportata questa dicitura, una persona trans che si identifica con un'identità diversa rispetto a quella del suo sesso biologico, si commette per l'appunto l'errore transfobico che ho evidenziato prima, ovvero quello di radicare l'identità nel genitale. Di conseguenza è mettere un forte stigma sulle persone trans, quindi non è corretto, non è assolutamente corretto. Cioè, come dicevo prima, il corpo non ha un'identità di per sé, il corpo ha l'identità che ha il suo possessore, non ha un presignificato, e quindi di conseguenza semplicemente una persona trans non si identifica con quello che la società gli ha affibbiato e può volere o meno cambiare il proprio corpo, ma questo non c'entra necessariamente con la sua identità di genere. Quindi, questo per quanto riguarda la parola transessuale, anche F2M o M2F. Per quanto riguarda la parola transgender, quindi proprio per quello che ho detto adesso, è già più corretta, perché per l'appunto comunque sia, diciamo che si basa per l'appunto sul fatto che ci sia questa non identificazione, quindi questo scollamento in base al genere. Questo scollamento ovviamente in base, cioè questo scollamento relativamente ad uno schema predefinito, quindi a quello del genere assegnato. Quindi la parola transgenere è già più corretta. Quello che però si preferisce usare in questo momento è trans asterisco, che è diciamo in assoluto la definizione più inclusiva, perché fondamentalmente è basata sul fatto che comunque sia è basata per l'appunto su quello che ho detto, cercato di riassumere, ovvero fondamentalmente che non ci sia assolutamente alcun presignificato né per quanto riguarda il corpo né per quanto riguarda il genere, perché comunque sia ognuno può poi riempire di contenuto, sia dal punto di vista materiale, corporale, sia dal punto di vista psicologico, caratteriale, un determinato genere. Comunque può, diciamo, dà necessariamente una propria interpretazione di un determinato genere oppure di un altro, cioè ovviamente di quello a cui si sente di appartenere, e di conseguenza fondamentalmente questa definizione racchiude un po' questo concetto di oltre, quindi di oltre la norma, oltre diciamo la norma già precostituita, già preconfezionata, sia per quanto riguarda il genere, sia per quanto riguarda il sesso, non solo, ma l'asterisco fa riferimento al fatto che comunque l'asterisco, che diciamo è utilizzato moltissimo nella scrittura neutra, fa riferimento alle identità non binarie, e quindi fondamentalmente appunto alla distruzione del binarismo di genere, ovvero fondamentalmente si è trans, non nel momento in cui si vuole diventare donna perché si è uomo, oppure si vuole diventare uomo perché si è donna, ma si è trans semplicemente nel momento in cui la propria identità non corrisponde al genere assegnato alla nascita, e quindi la propria identità può essere qualsiasi, non per necessariamente binaria.
Dottoressa, buonasera, sono sempre Claudia delle Sbarbine, come sta? Da disturbo?
Buonasera Claudia, buonasera care Sbarbine, no, non mi disturbate mai voi, lo sai.
Mi permetto di chiederle, tornando un po' al discorso che facevamo con i fiori di Bach sui momenti stressanti, qualche consiglio per prenderci cura di noi nei momenti difficili, cura di noi nel momento in cui magari la vita si fa un po' più pesante. Che mi consiglia?
Fronte ai momenti difficili, purtroppo non esiste la pillolina magica, rimedio miracoloso, magari fossi in possesso insomma di questo rimedio, Però sicuramente quando stiamo affrontando una situazione difficile, magari ci sentiamo sole, dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo affrontare delle situazioni pesanti, possiamo trovare un aiuto esterno, come lo possiamo trovare ad esempio da diciamo dei professionisti, possiamo avere un sostegno psicologico, possiamo avere un sostegno legale, ma possiamo avere anche un sostegno medico, non per forza dal medico, ma anche da un erborista, un naturopata, da una persona con cui facciamo meditazione, non so. Ma sicuramente possiamo trovare anche da un professionista, da qualcuno che si occupa di salute, un sostegno, e quindi quell'aiuto che ci permetta di tessere quella rete che ci sostiene quando è arrivato il momento di affrontare delle situazioni toste che ci buttano giù. Tutto questo, non so, mi ha fatto pensare, visto che hai prima parlato di fiori di Bach, proprio di un fiore di Bach, lo Star of Bethlehem, un fiore molto bello che è la stella di Betlemme. E Star of Bethlehem, il fiore di Bach, è il rimedio per le persone che hanno, diciamo, subito un trauma, che vivono ancora l'influenza dopo tempo, non per forza nell'immediato, ed è un grande rimedio consolatore. Fa parte dei fiori, diciamo, per coloro che si trovano in una situazione di disperazione, di scoraggiamento, ed è un grande fiore, un grande sostegno, perché ci aiuta a trovare la nostra virtù interna che ci permette di essere artefici e risolutori della nostra vita. Infatti è molto bello il pensiero positivo legato al fiore, che è quello di, che recita, insomma, ho la forza di superare le mie esperienze e di curare me stesso o me stessa. E insieme a questo fiore, ad esempio, ci può aiutare un rimedio omeopatico, che è appunto l'arnica montana, un rimedio che si prepara a partire da questa composita, cioè una pianta, da questo bellissimo fiore di montagna giallo, che fa parte della stessa famiglia della camomilla, del tarassaco, che è un po' il rimedio dei traumatismi sia fisici che psichici. Ma come ci possono aiutare le piante, diciamo, adattogene? Mi viene in mente la rhodiola, la witania, ce ne sono tante. Come ci può aiutare, ad esempio, una pianta che contiene delle molecole che ci aiutano, ad esempio, a produrre serotonina, o molecole che ci fanno stare su? E quindi mi viene in mente, insomma, la grande pianta che dona luce, che è l'ipericum perforato. Insomma, veramente possono essere tante le forme con cui ci aiutiamo in un percorso spesso difficile e doloroso, che è quello verso la nostra realizzazione. E magari anche semplicemente la respirazione, occuparci del nostro plesso solare, quindi della zona legata allo stomaco, che è anche una zona che ci aiuta, se noi ce ne occupiamo, a tirare fuori il nostro potere personale, la possibilità di incidere pienamente sulla nostra vita. Chiaramente ognuno ha il suo percorso da fare e ognuno può avere quegli aiuti diversi e svariati a seconda di chi è, di come sta, del proprio momento esistenziale, della propria storia. Ma questa, appunto, è un'altra storia.
Grazie mille, dottoressa, sempre preziosi i suoi consigli e sempre attenti a una veste più larga del singolo problema, che è proprio il vero significato del prendersi cura di noi. A presto.
Grazie a voi, un abbraccio come sempre.
streets looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right.
Questa puntata giunge al termine. Ringraziamo tutte, tutti e tutto coloro che ci ascoltano. Ringraziamo soprattutto chi ci ha raccontato ai microfoni della propria esperienza e il proprio sapere. Quindi ringraziamo Teresa dell'Assemblea Romana Non Una di Meno, ringraziamo Mari e Rumi del collettivo Deragliamento Ferroviario e la nostra dottoressa Cuor di Patata. Avete ascoltato un approfondimento sulle mobilitazioni di questo mese dedicato alla lotta contro la violenza sistemica strutturale e di genere a cura del movimento intersezionale e transnazionale di Non Una di Meno attraverso il contributo di Teresa dell'Assemblea Romana di Non Una di Meno. Abbiamo approfondito la parola trans attraverso il contributo di Rumi del Deragliamento Ferroviario. La nostra dottoressa riprende il discorso lasciato con i fiori di Bach e, partendo da lì, aggiunge un fiore e altre preziose erbe sui consigli di come prendersi cura di noi nei momenti più difficili. Sbarbine tornano ogni giorno su radiosonar.net con gli spin-off e le nostre monografie al femminile e poi ovviamente ogni giovedì con la trasmissione classica in diretta a mezzogiorno sempre e solo su radiosonar.net. Le sbarbine all'ascolto che vogliono intervenire e contribuire possono contattarci attraverso i social di Radio Sonar e delle sbarbine su Facebook, su Instagram, attraverso il nostro sito, le mail e il grandissimo mondo dell'online che sicuramente non mancherà di darvi informazioni su radiosonar.net. A risentirci!
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. niente mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare
perché io non ho bisogno di te.